Radio Nuova Trieste presenta
Speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 23 gennaio 2025, promosso dal Circolo della Stampa di Trieste, presso la Sala Alessi di Corso Italia 13, in occasione della presentazione del saggio Don Primo Mazzolari, Profeta di Cristo, Cuore del Mondo, scritto da Don Vincenzo Mercante. Presentati dal presidente del Circolo della Stampa, dottor Pierluigi Sabatti, ospiti Monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste, e Don Vincenzo Mercante, autore del saggio.
Buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione di questo libro Don Primo Mazzolari, Profeta di Cristo, Cuore del Mondo, di Vincenzo Mercante. Io sono particolarmente felice di avere qui il nostro vescovo Enrico Trevisi che parlerà di questo libro. Ormai devo dire che il vescovo è un abitué del Circolo della Stampa ed è un orgoglio averlo qui. Dunque, Don Primo Mazzolari. Don Primo Mazzolari è un personaggio interessantissimo della Chiesa perché è l'uomo che ha portato moltissime idee che poi sono state riprese dal Concilio Vaticano II, quindi il Concilio che ha profondamente innovato la Chiesa. Correggetemi se sbaglio, naturalmente, se dico qualcosa di sbagliato. Però prima del libro io vorrei presentarvi l'autore, che è conosciuto bene a Trieste perché ha insegnato nei licei scientifici per molti anni, laureato in lettere moderne a Padova, diplomato in Sacra Scrittura a Roma e giornalista pubblicista, e ha fondato il Centro Culturale David Maria Turoldo. Le sue pubblicazioni sono innumerevoli davvero, perché ha scritto molti libri sul culto mariano, perché è uno degli argomenti che ha approfondito in vari libri. Libri sui paesi dell'est, sempre sotto il profilo politico-religioso, quindi toccando anche temi delicati. Personaggi come il vescovo Carlin di Trieste, che fu un vescovo in un momento molto difficile per questa nostra città, come il cardinale Stepinac, il primate di Croazia, come Carlo I d'Austria, in cui è in corso il processo di beatificazione. Questo suo ultimo libro appunto è su Don Mazzolari, che è stato definito dal cardinale Martini un profeta coraggioso e obbediente. Ecco, coraggio e obbedienza e direi comunicazione. Questi sono i tre punti che distinguono l'attività di Don Primo Mazzolari. Don Primo Mazzolari nasce a Boschetto, 1890, una frazione di Cremona, da una famiglia contadina, modesta ma serena. Famiglia contadina, Fittavolo era il padre, quindi era uno che lavorava per chi aveva la terra e doveva dare buona parte del raccolto. Però trova una sistemazione migliore in un'altra località e la famiglia si trasferisce e riescono anche a far studiare il figlio, che dimostra una spiritualità fin da bambino. La nonna dice che ha la faccia da prete, che è anche divertente la battuta. Comunque dimostra una spiritualità fin da bambino e va in seminario a Cremona, dove incontra quello che sarà il suo maestro, il suo ispiratore, il vescovo Geremia Bonomelli. Geremia Bonomelli è una figura di spicco tra il generale torpore del clero italiano, è un uomo di larghe vedute e precursore dei tempi nuovi. E Bonomelli sarà la figura di riferimento per Don Primo, che è il suo allievo prediletto. E quando Don Bonomelli sarà costretto in certi casi a disconoscere, pentirsi di quello che ha scritto, lui poi ne seguirà l'esempio, e quindi l'obbedienza, che è il tema con il quale io vorrei cominciare. Don Mazzolari è interventista nella Prima Guerra Mondiale, diventa prete dopo un momento di dubbi, però diventa prete a 22 anni, quindi giovanissimo. c'è la prima guerra mondiale, è interventista e addirittura scrive un elogio a Cadorna per la conquista di Gorizia e si prende una reprimenda per questo. Poi viene mandato nei vari luoghi della guerra, tra cui anche questi a Tolmino. Il fratello muore qui in guerra.
È sepolto nell'ossario qui a Gorizia.
Ed è sepolto appunto nell'ossario di Gorizia. E qui Don Primo cambia, muta la sua convinzione e diventa convintamente contro le guerre, diventa convintamente pacifista, cosa che manterrà poi ovviamente per tutta la sua vita, anche perché ha visto da vicino, ha toccato anche negli ospedali, eccetera, quelli che sono gli orrori della guerra. Gli anni del ventennio fascista lo vedono antifascista, non nasconde appunto queste sue idee. Perché? Perché lui è sempre per gli ultimi, è sempre per la classe contadina, operaia, eccetera, tanto che auspica anche dei rapporti con i socialisti, con i comunisti, riesce a scrivere anche i cattolici italiani e il comunismo. Perché tutta questa sua attività viene manifestata in vari articoli, saggi, eccetera. C'è una continua comunicazione di questa attività e il suo diario, che poi servirà anche per ricostruire le varie fasi della sua vita. Poi sarà anche partigiano, in coerenza con quello che ha vissuto durante gli anni del fascismo, tanto che verrà arrestato due volte e poi dovrà appunto darsi alla macchia per l'ultimo periodo della guerra. Nel dopoguerra continua la sua attività con la Democrazia Cristiana, con i giornali, Democrazia, Adesso, eccetera. Però è sempre un uomo libero e quindi riesce anche a far arrabbiare sia le gerarchie sia il partito. Quindi in questo appunto dimostrandosi, però nel momento in cui gli viene chiesta l'obbedienza, sull'esempio appunto del vescovo Bonomelli, anche lui è capace di obbedire quando la Chiesa lo richiama. E lo conforterà l'abbraccio di Giovanni XXIII, che lo riceve poco prima tra l'altro di morire, e dice Don Mazzolari: ne sono venuto via molto consolato, dimenticando le birbonate prelatizie cremonesi, mantovane e milanesi. Aveva anche un bel senso dell'umorismo. Tra l'altro, ultima notazione, Papa Bergoglio lo assimila a Don Camillo, il famoso personaggio di Guareschi, e in effetti ha come Don Camillo il fiume, la cascina e la pianura, e l'ambiente della bassa e della padana, eccetera. E quindi come Don Camillo anche lui obbedisce. Don Camillo obbedisce a Cristo perché c'ha un rapporto diretto e lo richiama all'ordine ogni tanto, e così Don Primo Mazzolari invece è richiamato all'ordine dalle gerarchie. E quindi, dicevo, l'obbedienza è una caratteristica importante, e io volevo sentire appunto da Don Enrico l'obbedienza, come si vive l'obbedienza.
Visto che è stato citato il vescovo Geremia Bonomelli, anche nel libro di Don Vincenzo c'è un capitoletto, partirei proprio da questo. Vincenzo, Geremia Bonomelli diventa vescovo giovanissimo, a 40 anni, era di origine bresciana, e resta vescovo per 43 anni a Cremona. E una delle figure davvero dell'episcopato non soltanto italiano ma a livello mondiale, ed è proprio un prefiguratore su diversi ambiti, tra cui anche un episodio che viene citato anche da Don Vincenzo, che aveva scritto un opuscolo anonimo, un prelato italiano, e intitolato Roma, l'Italia e la realtà delle cose, nel quale si propugnava una riconciliazione tra il papato e l'Italia, riconoscendo che era la fine dello Stato Pontificio, ma propugnando evidentemente una grande libertà del Papa per la sua azione pastorale. Questo opuscolo ha un grandissimo successo, e però viene respinto dal Papa, perché siamo nell'epoca invece di un grande contrasto: il Papa prigioniero a Roma, vittima dell'occupazione che era stata fatta dello Stato Pontificio, e viene messo all'indice questo opuscolo. E allora c'è tutto il travaglio di Geremia Bonomelli, che però il giorno di Pasqua, la cattedrale strapiena di persone, il capitolo della cattedrale, e lui dice: riconosco, sono stato io a scrivere quell'opuscolo, mi sottometto al Papa in tutte le cose che ritiene che siano sbagliate. E la gente evidentemente si mette a piangere, e tutti solidali con il proprio vescovo, anche in quella umiltà e umiliazione con la quale lui ha ritrattato. Ma ha ritrattato, ma poi è andato avanti nel sostenere queste idee in modo rispettoso, per cui portando avanti quel cosiddetto cattolicesimo liberale che allora non aveva cittadinanza. E allora vi faccio un secondo esempio di questo periodo travagliato nel quale lui interviene, e però questo vescovo pure non capito, ed è il, adesso mi riferisco a un periodo dove c'era proprio in seminario anche Don Primo Mazzolari, che qui era ancora giovane, Don Primo Mazzolari, ma in ogni caso ha respirato questa idea di seminario. Cosa succede? Che Geremia Bonomelli, che dal punto di vista ecumenico, dal punto di vista di tante dimensioni, era anche molto dotto, molto all'avanguardia, viene denunciato. Erano periodi di grandi contrasti, e c'è una visita canonica, da Roma viene mandato un frate carmelitano che durante l'estate, quando il vescovo non era in diocesi, si mette ad andare in giro a investigare e raccoglie il malcontento di qualche prete e così via, un po' tutti i pettegolezzi, noi diremmo oggi, e fa un resoconto severissimo. E questo, che era un vescovo famosissimo, che aveva scritto libri su libri, tante edizioni, tradotti all'estero anche, per dire, era un po' il cardinale Martini di quel tempo, no? Ecco, per cui immaginate, c'è questa denuncia e questa censura, e cardinale che si chiamava della congregazione del concilio gli scrive una lettera severissima, e lui che cosa fa? Risponde con una lettera lunghissima, però io non so come facevano una volta a scrivere così tanto e così, ma sono proprio pagine e pagine di risponde dove lui si difende, e si difende anche con molta veemenza a tutte le accuse di aver trascurato i preti, di trattarli male, ma lui alla fine dirà: io sono, ho 75 anni, sono vescovo da 30 anni e non ho mai trattato così male un prete come lei, Eminenza, il cardinale, sta trattando me, ascoltando i pettegolezzi di un frate che neanche si è degnato di farmi una domanda, ma è andato soltanto a investigare e a raccogliere i pettegolezzi. E però a un certo punto si parla anche del seminario, e allora per questo che adesso, perché è il seminario in cui è cresciuto Mazzolari. Tra le accuse, a parte lui evidenzia tutti i quattro miei libri intitolati Summa Totius Theologiae, i tre volumi Il giovane studente, con tutte le traduzioni, 6 numerose edizioni, i 3 libri Seguiamo la regione, la ragione, e poi tutte queste cose. Ecco, però la cosa che mi piaceva adesso leggere, viene accusato di essere, mi raccomando, siamo nell'epoca dove c'era la paura del modernismo, e i cattolici liberali che propugnavano appunto una conciliazione tra papato e Italia, e allora si citano, si dice che seguo Minocchi, uno di questi autori, mi si fa accusa di accarezzare Romolo Murri, apprezzo il suo ingegno, il suo carattere, il suo disinteresse, ma a voce negli scritti l'ho combattuto, lui, i suoi democratici cristiani. Si tira in mezzo Fogazzaro, lo conosco da 20 anni circa, io lo stimo, l'amo, non arrossisco, gli sono amico, apprezzo il suo ingegno, la sua cultura, l'alta sua rettitudine, la sua condotta profondamente cristiana, piacesse al cielo che fosse tale quella di non pochi preti e religiosi che lo combattono. Se ne seguo in tutto le idee? No, io lo dissuasi dal pubblicare, anni sono le sue ascensioni e per la bellezza d'un'idea, dopo averne letto il manoscritto. Non si arrese a me, consultò un cardinale, uno dei più dotti, lo incoraggiò a stamparlo e poi fu condannato Fogazzaro. Siamo a Loisy, era appunto un modernista condannato. Ci voleva anche questo. In Italia sono forse l'unico vescovo che in una lettera riporta, riprodotta da quasi tutti i giornali cattolici, confutò il punto fondamentale del suo sistema e ne ebbe rimprovero, eccetera. Ai chierici ne parlai, ma sempre notando la falsità del sistema. E ora il visitatore ha letto il Loisy, cioè dice: io l'ho letto e l'ho confutato. Il visitatore, cioè questo che è andato per, che poi ha stilato questa relazione in cui condanna il vescovo di essere un mezzo eretico e così via, dice: ma questo visitatore, ma lo ha letto lui Loisy? Io l'ho confutato pubblicamente. Ma poi sentite adesso. È vero, io leggo opere e periodici e riviste nostrane e straniere di vari colori, di credenti e di non credenti, che più o meno si riferiscono alla religione, alle scienze e anche alle lettere. Così ho fatto e fo e farò in avvenire secondo le mie forze. E credo di far bene, perché credo che il vescovo in ogni tempo e più assai al giorno d'oggi deve tener dietro al progresso della scienza e degli svariati suoi rapporti con la religione. Non vivere del nostro tempo vuol dire separarci dalla società e separare con noi la stessa religione. E poi credo che nessuno vorrà biasimarmi se nella pochezza delle mie forze mi studio di essere al livello del nostro tempo. Se mi biasimino, non me ne curo. Ma io, si dice, diffondo queste opere, libri, periodici e riviste in mezzo ai chierici, cioè ai seminaristi. Cioè, come questi libri, che sono di tutti i colori, di tutte le varie estrazioni, delle lettere, delle scienze, ma lei li distribuisce ai seminaristi. Tutti senza discernimento? No, anche Loisy, no, no. Il visitatore, cioè sempre questo frate che era andato a indagare, l'avrà udito e nel desiderio malcelato di cogliermi in fallo l'ha riferito. Ed era sì facile e sì giusto interrogare me, ma ciò non voleva, non lo ha fatto. Io stimo regola, in parte almeno eccellente, quella che teneva Origene, che è grandemente lodata dal discepolo di San Gregorio Taumaturgo. All'ombra sì di grandi uomini posso ben ripararmi. Origene e i suoi scolari lasciava leggere tutti i libri dei pagani, eccettuati quelli contro Dio e i principi di morale. Io non sono sì largo, no, mai, ma ai chierici maggiori, ai più intelligenti, lascio leggere, talora do io stesso a leggere certi libri non proibiti, certi periodici, certe riviste più interessanti. Indico e segno loro i punti dubbi e pericolosi, accenno agli errori che vi sono perché se ne guardino, li esorto a rispondere alle obiezioni, a confutarle, ad opporre la vera dottrina, e ciò fanno in una rivista bimestrale che essi stessi scrivono e che ora, vista la lettera, ho sospeso, perché viene denunciato questa... Cioè il vescovo dava da leggere e poi chiamava, ne ragionavano per confutare gli errori che c'erano. Ho trovato questo metodo eccellente per conoscere i chierici, rilevare la loro capacità e cultura, distinguere le loro tendenze e attitudini letterarie e scientifiche per eccitarli allo studio, metterli a corrente degli errori, prepararli così a poco ad entrare nella società. Col vecchio sistema i chierici erano tenuti gelosamente separati dalla società, isolati dal mondo reale, fino alla sacra ordinazione del presbiterato. E in quel dì, d'un tratto, lanciati in mezzo al mondo, soli, inesperti, nuovi ai pericoli. Le conseguenze, bene, spesso erano funeste. E allora ecco che lui, Don Primo Mazzolari, è cresciuto in questo ambiente, nell'ambiente in cui c'era un'apertura di mente, di riflessione, di cultura, sui libri di teologia, ma poi anche nel confronto con altre culture, con altri testi, con altri pensatori. Questo era il vescovo Geremia Bonomelli e ha educato nella sua stagione, poi ci sono stati sempre un po' anche i riflussi e tutte queste cose, però Don Primo Mazzolari è cresciuto in questo ambiente. Pertanto con la libertà e la franchezza del confronto tra vescovo e seminaristi e preti. E Geremia Bonomelli si vanta di avere dei preti giovani con i quali è possibile un confronto franco e non invece che parlano dietro le spalle. Don Primo Mazzolari è cresciuto in questo ambiente e allora ha avuto con il vescovo che l'ha succeduto, che è un grande vescovo, pure in quella stagione grandi vescovi proprio, non soltanto a Trieste ma anche a Cremona, scrive ripetutamente tante lettere che sono state raccolte in questo libro edito tanti anni fa, Obbedientissimo in Cristo, lettere di Don Primo Mazzolari al suo vescovo, 1917-1959. E il vescovo, anzitutto, è il vescovo Monsignor Cazzani, e poi gli ultimi anni il vescovo Bolognini. Obbedientissimo in Cristo, dove lui chiaramente afferma, mi sono fatto qualche segno, guardiamo, non voglio essere troppo lungo però, dove anche i testi di Don Primo Mazzolari, a cominciare dal primo più famoso, La più bella avventura sulla traccia del prodigo, commenta la parabola del figliol prodigo, ma al suo interno ci mette dentro la vita e la vita di quel tempo. Siamo nel periodo che precede la prima guerra mondiale, immaginatevi, e viene messo all'indice e solleva polemiche, viene messo, e lui dice: ma ditemi quali sono gli errori, ditemi quali sono gli errori. E se uno adesso lo leggiamo un libro di meditazione, non ci rendiamo conto quali sono gli errori, ma è la non opportunità di criticare Padre Gemelli o l'Azione Cattolica, ecco la non opportunità. Ecco, nelle sue lettere lui dice obbedisco tante volte, però anche con molta chiarezza e determinazione dice: ditemi quali sono i miei errori. Adesso è aperta la causa di beatificazione, c'è questo punto un po' che a un certo punto gli ordinano, il suo vescovo davanti al Sant'Uffizio che metteva all'indice o al fascismo che poi sequestrava, eccetera, difendeva sempre il suo prete, però nel privato, nelle lettere, c'erano anche degli, chiamiamoli delle conflittualità, degli scontri. E diceva, beh, tu che sei così attento ai lontani, ma perché non hai anche un po' di misericordia con i vicini, per cui anche con l'Azione Cattolica e con Padre Gemelli, no, ecco. E per cui c'era un po' questo atteggiamento. A un certo punto gli proibiscono di predicare fuori dalla sua parrocchia o di scrivere. Obbedientissimo in Cristo, lui si sottomette e aspetta di avere il permesso per ricominciare, perché lo chiamavano a predicare in tutta Italia, lo chiamavano, era un predicatore di successo. A un certo punto però lui, gli proibiscono di scrivere, aveva fondato un quindicinale che si chiamava Adesso, e lui c'ha questa obbedienza un po' strana. Allora lui continua a scrivere, non con il suo nome ma con vari pseudonimi. Più famoso è Stefano Bolli. Bolli era il cognome di sua madre, della madre. Ecco, questo è un po' il punto, un pochino, di un uomo che, come appunto è stato riconosciuto, andava ad un passo troppo avanti e noi facciamo fatica a stargli dietro, così Paolo VI, e dall'altra parte il suo desiderio di evangelizzare, di portare il Vangelo dentro la vita, l'ha portato anche, che questo, ecco, allora sì, l'obbedienza c'è stato a non disobbedire, si è sottomesso e così via. Su questo punto si è preso la libertà e la responsabilità, ma io, si può dire che tutti lo sapevano e anche il suo vescovo gli lasciava fare.
Don Vincenzo.
Buonasera, grazie a voi che siete venuti così numerosi nonostante la pioggia. Eccellenza, lei quando è arrivato ha nominato nel primo discorso due autori, Don Milani e Don Primo Mazzolari. Non conoscevo Don Primo Mazzolari. Mi è venuto così la voglia di studiare, di leggere, ed è capitato fuori questo libro.
Don Primo Mazzolari, sia nel il diario che ha tenuto, che è servito poi a seguire tutta la sua vita e tutte le sue esperienze, ma questa attività pubblicistica dalla quale abbiamo accennato, i giornali, eccetera. Ecco, la comunicazione, quanto è importante e quanto la Chiesa cura la comunicazione?
La domanda è molto ampia, perché la comunicazione è la nostra vita, è la nostra vita, e ci sono tantissimi modi di comunicare, anche la comunicazione non verbale, anche uno sguardo, anche un sorriso comunicano. Ecco, la comunicazione è estremamente importante e siamo sempre un po' degli apprendisti. Poi ci sono i mezzi di comunicazione. C'è la comunicazione che è quella anche delle omelie, della predicazione, c'è la comunicazione che è quella informale, e quanto è preziosa anche questa. Pensiamo che anche Gesù era un maestro di comunicazione informale, si lasciava fermare lungo la strada e gli parlavano, oppure a tavola, e si racconta di quello che dicevano a tavola. Ecco, allora, la domanda, poi i mezzi di comunicazione, Don Primo Mazzolari, come anche Geremia Bonomelli, ho detto che ha scritto tantissimo, e non avevano i computer, e non soltanto, di Don Primo Mazzolari abbiamo che lui scriveva tutto e conservava una copia, ma non avevano le fotocopiatrici, per cui con la carta carbone lui, e nel suo studio allora abbiamo anche tutte le copie di tutta la sua corrispondenza, che è una cosa enorme. La comunicazione, ecco, allora era quella della stampa, con una grandissima sia di Geremia Bonomelli sia di Vito Primo Mazzolari, che scrivono tantissimo, proprio tantissimo. Questo vuol dire che l'hanno ritenuta una nuova frontiera, una frontiera di evangelizzazione. Prima cercavo quel passaggio, poi ho raccontato, perché quando nel 1935 viene condannato, messo all'indice questo libro, è la prima volta che gli viene messo all'indice, e dopo purtroppo da lì, e attenzione, per dei pettegolezzi che c'erano stati ancora una volta all'interno della Chiesa. E lui, il vescovo lo chiama, gli consegna la lettera che viene dalla congregazione, dal Sant'Uffizio, e lui torna a casa, risponde al vescovo: Eccellenza, confermo integralmente con lo stesso animo che ella ha visto più che ascoltato le parole di stamani in risposta alla dolorosa comunicazione che Vostra Eccellenza mi ha fatto con tanta paterna carità. Obbedisco all'ordine della Sacra Congregazione col cuore devoto e appassionato verso la Chiesa Apostolica, Cattolica Apostolica Romana, con cui ho scritto anche il libro che a pagina 30-31 ha la piena e umile testimonianza. Non avrei mai pensato, scrivendo quella povera avventura, di vederla un giorno giudicata un cattivo servizio per la Chiesa e per le anime. Sul tavolo tengo decine e decine di lettere di gente lontana che mi scrive di aver trovato nel mio libro un aiuto per riguardare con occhio filiale la Chiesa. Cioè, capite? Allora, il suo era uno sforzo di evangelizzazione, ma non soltanto quelli che aveva ad ascoltare le sue prediche in Chiesa, ma attraverso il libro lui voleva arrivare anche a gente lontana che ritrova la nostalgia di riavvicinarsi al Signore e anche alla Chiesa. Ecco, un'operazione che gli è costata, non è stato capito, e poi dopo c'è che Papa Francesco gli è venuta come, ecco, questi gesti simbolici, per cui senza essere invitato prende, come è venuto qua in elicottero, prende l'elicottero da Roma, va a Bozzolo dove è stato parroco ed è sepolto, e poi da Bozzolo si ferma, fa una celebrazione di un'oretta, parla ai preti, ai vescovi che c'erano, riparte e va a Barbiana la stessa mattina, tutto in una mattina, per commemorare anche Don Lorenzo Milani. Preti non capiti e che poi invece abbiamo riconosciuto dei maestri. Ecco, allora, la comunicazione, sia anche Don Lorenzo Milani,
siamo nel giubileo della stampa,
sì, che hanno tentato di arrivare oltre i muri delle chiese. La stampa, i mezzi di comunicazione sociale, oggi non c'è più soltanto la stampa, ma ci sono anche tutti gli altri mezzi, sono per cercare di intessere relazioni anche con altre persone. Che ci siano delle ambivalenze o degli equivoci, questo vale però anche per la comunicazione orale che faceva Gesù. Gesù non l'hanno condannato perché ha scritto dei libri, ma per la sua testimonianza e la sua predicazione. Così anche attraverso le varie forme di comunicazione, sappiamo bene talvolta quanti equivoci, quante dissapori, quante conflittualità, quanto astio talvolta c'è per chi li usa. Io però penso che Don Primo Mazzolari ci ha insegnato a non avere paura, nonostante i prezzi che talvolta si possono pagare, di usare anche i mezzi di comunicazione. Allora, la comunicazione è importantissima, è imprescindibile per la vita di ciascuno, in sé ha degli equivoci, ma anche i mezzi di comunicazione sono ulteriori possibilità da sfruttare, e ci insegnano a sfruttarli con un cuore lieto, non era il gusto della polemica, ma di riuscire a spezzettare il Vangelo anche dentro i problemi della vita e della storia. Io dico solo periodi, Geremia Bonomelli prima e poi Mazzolari, più difficili dei nostri. No, non viene da lamentarci dei nostri tempi, però vedere le denunce che hanno subito, gli attacchi feroci che hanno subito, viene da dire che erano tempi anche molto molto difficili. Per cui di non avere paura anche noi oggi.
Ecco, lei ha detto che non i nostri tempi sono migliori. I nostri tempi sono migliori perché c'è stato il Concilio Vaticano II, che è stato il grande momento rivoluzionario della Chiesa. Ecco, quanto c'è di Don Mazzolari, almeno nei principi generali del Concilio? Domandona a tutti e due.
Io penso che bisognerebbe scrivere dei libri forse su questo, per cui sono soltanto delle suggestioni adesso un po' a caldo in questa chiacchierata. Io penso che ci sono diverse piste. Una è questa che ho preso su apposta, questo un po' come libro simbolico, La più bella avventura, perché è questa attenzione ai lontani, l'attenzione anche a chi è fuori. Ma non è la Chiesa in uscita? Non è l'evangelizzazione? Non è la nuova evangelizzazione? Per riprendere anche i termini di San Giovanni Paolo II, per dire non solo quelli di Francesco. Per cui di questa Chiesa che con il Concilio la Chiesa esiste per annunciare il Vangelo, non per autocelebrarsi, ma ha una funzione di servizio per il Vangelo. E per cui questa è già una prima istanza. Poi Don Primo Mazzolari noi lo troviamo su tante brecce, su tante frontiere. Lui che era parroco e non era teologo, Geremia Bonomelli era anche teologo, lui invece era un parroco e un pubblicista che si mette a divulgare, certo, leggeva soprattutto riviste francesi che allora erano la teologia più avanzata, per cui diventa per esempio che viene invitato nei primi congressi ecumenici. Ecco, lo dico perché siamo anche a Trieste, però Don Primo Mazzolari, che era in una città dove non c'erano chiese ortodosse, non c'erano... c'era una piccolissima comunità di protestanti, ma proprio limitatissima, eppure viene invitato nei primi congressi e anche internazionali. Poi c'è tutta l'attenzione alla povera gente, tutta quell'attenzione. Se noi leggiamo alcune pagine anche di Gaudium et Spes ci rendiamo conto di quanto, che poi dopo con gli sviluppi di Paolo VI, di Giovanni Paolo II nelle varie encicliche sociali, perché questa grande attenzione a quella umanità che si stava allontanando sempre di più dal Vangelo, e lui nelle campagne lo sentiva, lo sperimentava, che cadevano dentro le maglie del socialismo, e a Cremona c'era uno dei capi del socialismo, Miglioli, che organizzava i contadini negli scioperi e così via, e lui si trova ad incontrare questa gente, e lui che veniva, attenzione, che c'è un riferimento anche che riprende anche Don Vincenzo nel libro, quando c'era il padrone che diceva non soltanto un mucchio a me o un mucchio a te, ma due mucchi a me, diceva il padrone, e uno a te. E mio nonno, io ricordo, che mi diceva che quando era ragazzo non erano mezzadri. I mezzadri era metà tiene il contadino e metà lo dà il padrone. Ma lui in dialetto mi diceva eravamo terziari, cioè solo un terzo teneva il contadino e i due terzi andava invece al proprietario. Cosa vuol dire? Che erano lavorando dalla mattina alla sera, ma non avevano da mangiare e da mantenere i figli. Ecco, viene da questa esperienza qua Don Primo Mazzolari, che conosceva le povertà delle campagne, e però lui organizza e rivitalizza la liturgia secondo anche le stagioni della campagna, per fare in modo che quelle celebrazioni fossero, che parlassero ancora alla sua gente. E se pensiamo al concilio, sacrosanto concilio, per cui l'attenzione alla liturgia. Ecco, allora, sono soltanto delle pennellate, l'ultima già citata, il discorso sulla pace e quello che poi Concilio Vaticano II viene appena dopo la grande enciclica di Giovanni Paolo di Papa Giovanni XXIII, un po' il suo testamento spirituale, La pace in interres. E questo allora porta a dire che Mazzolari anche su questo fronte aveva preparato con tutta una serie lunghissima di testi, fino anche questo scritto anonimo all'inizio, poi dopo la nuova edizione metterà il suo nome e cognome, il tu non uccidere. Ecco, allora, io penso che sono diverse le piste, però si fa una menzogna se si riduce Mazzolari solo alle istanze di carattere sociale. I suoi testi erano impregnati di spiritualità e di una spiritualità cristocentrica, cioè dove la maggiore attenzione era a Gesù Cristo e ai Vangeli, meno all'Antico Testamento e alle lettere di San Paolo. Era la sua formazione, che come parroco anch'io so che a volte se vai su certe pagine un po' troppo difficile fai fatica quando bisogna insegnare ancora l'alfabeto. Ecco, questo per dire non è soltanto il precursore dell'ecumenismo o del tema dei poveri o della pace, ma della liturgia, della spiritualità e di questa attenzione a Gesù Cristo.
Vincenzo.
Ma veramente il sottotitolo del libro è Profeta di Cristo, cuore del mondo. Non ha avuto un curriculum formativo di studio regolare. Quindi la scrittura di Mazzolari si presenta contorta, si presenta a volte di difficile comprensione, perché usava un linguaggio molto legato alla popolazione, alla parrocchia a Bozzolo dove lui operava.
Non sempre, in alcune opere.
No, se Materada no, la ragazza di Petronio no, ma,
è vero.
Ma no, in questi due no.
Però va detto che Mazzolari si occupa anche della formazione dei contadini, cioè promuove l'alfabetizzazione. Volevo sapere se ci sono delle cose che sia Don Enrico che Don Vincenzo vogliono ancora aggiungere su quest'opera.
Io ringrazio Don Vincenzo perché si è messo a leggere tantissimo e ha fatto questa opera che dà l'occasione anche qui a Trieste di accostarsi a questa figura. Don Primo Mazzolari ha sofferto perché è sempre stato dalla parte delle vittime, e però se ci sono le vittime ci sono anche i vincitori, e pertanto lui ha sempre sofferto, per cui è stato perseguitato dai fascisti perché lui in qualche modo proteggeva i partigiani. Viceversa, dopo è stato perseguitato subito dopo perché lui nascondeva anche i fascisti per evitare che li ammazzassero senza neanche processi e così via. Ha fatto scappare degli ebrei, ha aiutato a farli scappare, per cui è giusto dalla rinazione, è stato riconosciuto. Anche all'interno della Chiesa, quando si tratta delle prime elezioni libere che bisogna scegliere e c'è la paura che vinca il comunismo e che l'Italia passi sotto la sfera della Russia, lo ingaggiano per diventare che fa comizi a favore della Democrazia Cristiana. ma subito dopo lui si discosta dalla Democrazia Cristiana perché ritiene che non sia sufficientemente dalla parte dei poveri, e allora viene perseguitato un'altra volta perché viene ritenuto che lui sia colluso con il Partito Comunista o con il socialismo, insomma, e così via. Per cui è un po' incompreso, soffre un pochino perché non è allineato con qualcuno, è sempre dalla parte di chi sta soffrendo, però ci sono delle maggioranze dall'altra parte che se la prendono con lui. Ecco, è un po', io penso, il profeta, ecco, nel sottotitolo c'è profeta, che ahimè a volte, poi dopo, ma l'ha detto anche Gesù, ecco, prima li ammazzate, i vostri padri hanno ammazzato i profeti, poi voi costruite i monumenti. Qui a Trieste già mi hanno chiamato a parlare di Don Primo Mazzolari. Noi adesso lo celebriamo, ma vengo da una chiesa che anche non lo ha capito e non lo ha amato. Ecco, che non ci capiti anche oggi che i profeti li bastoniamo e poi dopo magari, quando non ci sono più, li celebriamo. Ecco, certo che i profeti sono scomodi, perché ci dicono che il mondo così non va bene. E non va bene perché? Perché ci sono tanti poveri cristi nei quali incontrare il Cristo. Ecco, però, ripeto, lui lo diceva con un senso profondamente evangelico, non era il rivoluzionario, anche se scrive un libro, La rivoluzione cristiana, cioè lui usa, scrive un libro, Il compagno Cristo, cioè dobbiamo metterci nell'ottica di tempi e nei quali lui, ripeto, nonostante facesse poi i comizi per la Democrazia Cristiana, ma era un uomo libero che a volte anche un po' provocava a pensare, ma per il Vangelo, per avvicinare al Vangelo.
Radio Nuova Trieste ha presentato
Speciale. Questa trasmissione è ascoltabile e scaricabile dal sito www.radionuovatrieste.it dalla sezione podcast. Buon ascolto!